Belli. E questa mattina leggiamo sempre dal libro dei Proverbi, dal capitolo 3, i versetti dall'1 al 10. Proverbi, capitolo 3, versetti dall'1 al 10. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questa sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Domenica scorsa ho parlato della potenza intrinseca delle parole. Non so se a voi è capitato, ma è capitato a me in questa settimana a pensare e a ripensare più volte alle cose che ho detto e a verificare quanto effettivamente una parola può essere potente nel dare vita o nello spingerci verso la vita o nello spingerci in direzione della morte. Con una parola noi possiamo rattristare il nostro prossimo, possiamo ferirlo profondamente, con una parola possiamo risollevarlo, possiamo rallegrarlo. E avete riflettuto sul fatto, questo è stato il pensiero soprattutto che è rimasto presente nel mio cuore, avete riflettuto sul fatto che, per esempio, non esistono parole neutre. Non esiste soltanto la categoria delle parole cattive e delle parole buone, ma esiste una categoria di parole chiamate oziose, che sono le parole che non operano, che non lavorano, che non compiono il bene. Quindi non esistono parole neutre. O noi quando parliamo edifichiamo, oppure diciamo parole cattive o addirittura parole che comunque per le quali dovremmo dare conto, parole oziose. E la mia domanda è se vi siete impegnati durante questa settimana a spingere verso la vita il vostro prossimo, o abbiamo continuato a parlare in modo tale che il nostro prossimo, piuttosto che salire la scala della vita, del benessere, è andato verso quello della tristezza, della sofferenza, della morte. È importante, fratelli, che riflettiamo su questo. Quando apriamo la bocca, esce quello che c'è nel cuore. E se nel cuore c'è amore per il prossimo, le nostre parole produrranno dei buoni effetti, diversamente produrranno degli effetti malvagi. Oggi però vi voglio ricordare che noi siamo davvero in una guerra spirituale, una guerra che, come dice Paul Tripp in questo bel libro che vorrei raccomandare a chiunque non lo ha letto, non lo possiede, di procurarselo e di leggerlo, una guerra di parole. E noi possiamo vincere questa guerra di parole soltanto in un modo, mediante la fede. L'Apostolo Giovanni dice che è la fede, la nostra fede, che vince il mondo. E infatti noi vinceremo la guerra delle parole soltanto se possediamo, se coltiviamo e se sviluppiamo una vera, una autentica fede in Dio. Perché? Perché le uniche parole sagge sono le parole della fede. Le uniche parole buone sono le parole della fede. Le uniche parole che siamo in grado di pronunciare, che conferiscono grazia, che edificano, che danno vita, sono le parole che sgorgono da un cuore che è animato, ripieno della fede autentica. E questa mattina appunto voglio parlarvi della potenza delle parole, non intrinseca delle parole, ma nella potenza della potenza delle parole della fede. E in particolar modo, se prenderete questo libro, vorrei nuovamente raccomandare di leggere i capitoli 11, dall'11 in poi, dove si parla di queste parole che producono, che le parole prodotte dal ravvedimento. Ma la cosa che voglio dire stamattina è, prima di tutto, che affinché le nostre parole cambino, deve cambiare necessariamente il nostro cuore. È lì che sta la chiave di tutto. È un concetto che ho già detto domenica scorsa, soltanto accennandolo. Oggi ci tornerò e cercherò di allargarlo un po' di più. Ma per parlare divinamente non è una questione di cambiare il nostro vocabolario, di migliorare la nostra grammatica o la nostra sintassi. Non è qualcosa che noi possiamo imparare utilizzando un certo ritmo, un certo tono, una certa gestualità. Ci sono persone che sono naturalmente eloquenti. Ci sono persone che sanno parlare bene e che sanno accompagnare le loro parole con gesti che sono adeguati e che ci rassicurano. Ci sono persone che, non so se vi è capitato mai sentirle, appena aprono bocca vi danno fastidio, magari per il tono della loro voce, per l'altezza del tono. Ricordo un'attrice in particolar modo che non riuscivo mai ad ascoltare perché ha una voce talmente acuta che mi dava profondamente fastidio. E quindi noi davvero, se questo è vero, possiamo imparare a impostare la nostra voce, il nostro tono, accompagnare con la nostra gestualità, nel modo da essere più capaci possibili di conquistare le persone che ci ascoltano. Ma la questione fondamentale è che quest'arte del parlare divinamente non è qualcosa che si può imparare. Un corso di omiletica, un corso di comunicazione ci può fornire dei rudimenti che ci aiutano a migliorare la nostra condizione, ma per parlare divinamente noi abbiamo bisogno di un trapianto di cuore, abbiamo bisogno di una nuova natura. Infatti i profeti Geremia ed Ezechiele hanno parlato di questa realtà. Il profeta Geremia, in modo particolare, ha parlato di qualcosa che sarebbe accaduto nel futuro rispetto al suo tempo, al tempo in cui viveva, il VII secolo avanti Cristo, VII, VI secolo avanti Cristo. Quando lui parlava del fatto che Dio avrebbe fatto un nuovo patto, avrebbe stabilito un nuovo patto con il suo popolo. Al capitolo 31 del libro del profeta Geremia è scritto: ecco, i giorni vengono, leggo dal versetto 31, Geremia 31:31, non è difficile ricordarlo. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto. Che cosa vuol dire questo? Dio aveva, si era presentato, vi ricordate quando Dio si presentò a Mosè dicendo: io sono il Dio di Isacco, d'Abramo, di Giacobbe, io sono il Dio dei tuoi antenati, e affidandogli il compito di portare il popolo di Israele fuori dall'Egitto, gli aveva detto che avrebbe, gli aveva fatto delle promesse, che questo popolo doveva diventare il suo popolo particolare, che lui avrebbe abitato in mezzo al suo popolo, sarebbe stato in mezzo al suo popolo. Gli aveva fatto delle promesse: io farò un patto con questo popolo, e ha sancito questo patto, che era, in realtà era stato fatto con Abramo, con il popolo, dando il dono della legge. Un patto è un accordo, un patto è un, se possiamo dirlo anche in questo senso, un contratto. Quando Dio fa il suo patto con qualcuno, è sempre una iniziativa unilaterale sua, però in ogni patto ci sono delle promesse e in ogni patto ci sono anche delle sanzioni per chi non osserva, non lo contravviene ai vincoli, non si attiene a quelle che sono i doveri. E questo patto che Dio aveva fatto con il popolo di Israele era basato sulla necessità, richiedeva al popolo di Israele che ubbidisse. Se noi leggiamo il libro del Deuteronomio, troveremo dei capitoli in cui Dio parla delle benedizioni e delle maledizioni che avrebbe mandato sul suo popolo, e promette delle grandi e delle gloriose benedizioni se il popolo si fosse attenuto alla legge, e promette delle terribili, copiose maledizioni se il popolo avesse abbandonato la legge e l'ubbidienza al patto. E noi sappiamo la storia: il popolo di Israele si abbandonò all'idolatria, il popolo di Israele ci mise molto poco tempo dopo l'ingresso nella terra promessa, dopo la conquista della terra di Canaan, ad assumere e ad accogliere le pratiche idolatriche delle popolazioni che non solo non scacciò, ma dalle quali in qualche modo alle quali si volle conformare, ne assorbì le pratiche, i modi di vita, addirittura la religione, e quindi si attirò la maledizione di Dio, infranse il patto, tanto che Dio dovette togliere ad Israele la terra che aveva data. Conosciamo la storia, noi ci troviamo qui in questa congiuntura. Geremia stava dicendo: la vostra disubbidienza ha raggiunto il colmo, Dio vi toglierà la terra. Voi vi siete attirati le maledizioni delle quali è scritto nel libro del Deuteronomio. E però allo stesso tempo il profeta Geremia fa una promessa: io, da parte di Dio, Dio dice, io farò un nuovo patto, un patto diverso, un patto che sarà da parte del popolo inviolabile. Questa è la questione. Verrà un tempo in cui farò un nuovo patto, un patto che ha termini diversi e che sarà un patto che non potrà essere violato dal popolo. Questa è la grande novità. Ora, questo nuovo patto, dove lo abbiamo trovato noi? Dove lo troviamo? Vi ricordate le parole dell'istituzione della cena del Signore? Questo è il calice del nuovo patto. Gesù, quando nella cena del Signore, quando istituisce la cena del Signore, parla del suo sacrificio, della sua morte, del fatto che avrebbe versato il proprio sangue per la redenzione, dice: questo è il nuovo, questo è il calice del nuovo patto, nel mio sangue. Era venuto il tempo profetizzato da Geremia: io farò un nuovo patto. Ora, questo nuovo patto quali caratteristiche ha, oltre ad essere il fatto che sarebbe, oltre al fatto che non poteva essere violato, perché fatto in Cristo? Lo leggiamo, ascoltate cosa dice Geremia: farò un nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro. Vi ricordate la legge sul monte Sinai, dove era stata scritta? E chi l'aveva scritta? Era stata scritta su tavole di pietra e l'aveva scritta Dio con il proprio dito. Ma qui, in questo nuovo patto, la legge non sarebbe stata più esterna, non sarebbe stata più scritta su tavole di pietra o di legno o su una pergamena o un papiro o qualunque altra cosa. Ma qui Dio dice: lo scriverò, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. E qui si adempie la promessa che Dio aveva fatto ad Israele: io sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo, abiterò in mezzo a voi. E guardate cosa, come continua: nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Che patto è? Un patto in cui Dio promette di perdonare i peccati? È un patto in cui Dio promette che ciascuna persona che vi farà parte avrebbe avuto la legge scritta nel proprio cuore, che ciascuna persona che vi avrebbe fatto parte avrebbe conosciuto Dio personalmente, avrebbe avuto il timore di Dio nel proprio cuore. Potete continuare a leggere anche al capitolo 32 di Isaia, i versetti dal 38 al 40, o in Ezechiele 36, dove Dio dice che avrebbe tolto il cuore di pietra e avrebbe messo un cuore di carne. Più o meno si riferiscono tutti questi passi alla stessa promessa. Allora, che cosa significa tutto ciò? Significa che gli uomini e le donne del nuovo patto, il popolo di Dio del nuovo patto, noi, fratelli e sorelle, sarebbe stato un popolo molto diverso da quello dell'antico patto. Perché il popolo di Israele era un popolo misto. Non tutto Israele era Israele. Non tutti i discendenti di Abramo avevano la fede di Abramo. Non tutto il popolo di Israele etnico aveva la grazia interiore della presenza dello Spirito ed era quindi rigenerata nel cuore. E infatti noi vediamo che le ribellioni nel popolo di Israele abbondano, che l'ipocrisia nel popolo di Israele era sovrabbondante. E Dio però promette che sarebbe venuto un tempo in cui ci sarebbe stato un cambiamento e che tutti coloro che avrebbero fatto parte del nuovo patto avrebbero ricevuto un cuore di carne, un cuore nuovo, un cuore in cui egli stesso avrebbe scritto la sua legge, un cuore che avrebbe posseduto la conoscenza di Dio, che avrebbe posseduto il timore di Dio, che sarebbe stato perdonato, e quindi un cuore partecipe di tutto ciò che è buono, vero, santo e giusto. Ora, soltanto chi ha la legge di Dio scritta nel proprio cuore può parlare come Dio parla. Comprendete perché Gesù ha detto che l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene? E questo nel contesto della del parlare, no? Dall'abbondanza del cuore la bocca parla, perché l'uomo buono dal buon tesoro del proprio cuore trae fuori il bene. Un cuore rigenerato è un cuore dove c'è la vera fede, quindi c'è il ravvedimento biblico. E quindi noi dobbiamo vedere dov'è questa teologia della fede nel libro dei Proverbi. E io credo che nel passo che abbiamo letto, molto semplicemente, troviamo magari non la stessa teologia della fede nel senso così dettagliata come la troviamo nell'Epistola ai Romani o nell'Epistola agli Ebrei, ma nel capitolo 3 di Proverbi troviamo che cosa è la vera fede, che cos'è la fede, in cosa consiste la fede. E la prima cosa è questa, che la vera fede che ci santifica non è semplicemente una regola di condotta morale. L'ho già detto, ma non mi stanco di ripeterlo. Dobbiamo leggere il libro dei Proverbi, ma il libro dei Proverbi non è il manuale delle giovani marmotte, non è un manuale di comportamento, una specie di galateo spirituale, anche se, e questo è importante, ci sono molte regole che possono essere paragonate a quelle del galateo. Ma è importante che noi comprendiamo che i consigli, i comandamenti, le esortazioni, gli avvertimenti, gli inviti non sono intesi come regole che funzionano in un modo meccanico, ma che è indispensabile, che è necessaria la grazia. In Proverbi al capitolo 3 l'esortazione a seguire la via della salvezza, della saggezza, è accompagnata alla promessa della retribuzione. Per esempio, leggiamo dal versetti 1 a 4, Dio dice: se tu sei saggio sarai ricco, se tu sei saggio starai bene, se tu sei saggio avrai lunghi giorni, avrai prosperità. Però tutto questo non è che funziona in modo automatico. È necessario, e al versetto 5 questo è il fondamento delle parole, delle promesse di Dio, che comprendiamo che ci deve essere la fede. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Il fondamento di una vita vissuta saggiamente, e che è il fondamento anche di una vita prospera, di una vita lunga, se volete, di una vita benedetta, è la fede in Dio. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Questa parola confida è appunto il termine ebraico batak, che significa appunto fidati, appoggiati, credi. Un commentatore dice: questa è la stella polare del Figlio di Dio, la fede nelle promesse del proprio Padre Celeste, nella sua provvidenza, nella sua grazia. Ed è proprio questo fidarsi di Dio, appoggiarsi su di Lui interamente, appoggiarsi su Dio in modo esclusivo, in ogni aspetto della propria esistenza. Non ti riconoscilo in tutte le tue vie, confida nel Signore con tutto il cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. È proprio questo ad essere l'essenza della fede. Dove fu l'essenza dell'idolatria e della ribellione nell'uomo all'inizio? Nel seguire le proprie vie. Dio ha detto, ma io vi dico, dice il serpente. E cosa fece cosa fecero Adamo ed Eva? Invece di ascoltare e credere alle parole di Dio, ascoltarono e credettero alle parole del serpente. Invece di fidarsi di Dio, nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai, si fidarono delle parole del serpente: no, tu non morrai affatto, anzi, migliorerai la tua condizione. L'essenza della fede è esattamente questo: appoggiarsi su Dio, fidarsi di Dio, prendere Dio in parola in modo esclusivo, non prendere un po' di quello che Dio dice e un po' di quello che io penso, un po' di quello che Dio dice e un po' di quello che il diavolo dice, un po' di quello che Dio dice, un po' della sapienza umana, un po' della sapienza divina, un po' della filosofia degli uomini. No, è una intera, completa, piena fiducia nella volontà di Dio. Infatti la fede ci consente di avere la corretta visione di Dio. Riconosci Dio, riconoscilo in tutte le tue vie. Questo è il linguaggio della conoscenza di Dio, comprendere, discernere chi è Dio, le sue perfezioni, i suoi attributi, conoscere la sua volontà, il modo in cui agisce, dare a Dio il posto che gli spetta. Che cosa significa fidarsi di Dio? Significa non avere altri dei oltre a Lui, significa metterlo al primo posto, anzi significa che Egli deve avere l'unico posto nel nostro cuore, che il nostro cuore non deve essere diviso tra Dio e Mammona, tra Dio e gli idoli, tra quello che è giusto fare e quello che è doveroso fare, altrimenti Tizio, Caio, Sempronio si offendono. Significa avere dei principi, assumere nella nostra vita quelli che sono i principi divini e attenerci ad essi, anche quando questo ci mette in cattiva luce davanti al prossimo. Riconosci Dio significa scorgere la sua mano nelle nostre circostanze. Pensate a quello che fa Giobbe, che riconosce Dio nelle sue circostanze. Noi abbiamo preso il bene dalle mani di Dio, noi riconosciamo che Dio è nel bene che noi riceviamo. Non prenderemo dalla sua mano il male? Giobbe riconosce che al di là della cattiveria dei predoni, al di là della, diciamo, disgrazia di una calamità naturale, al di là della avidità dei ladri, c'era in tutto quello che gli capitava la mano di Dio. Ora, noi generalmente a volte possiamo dare l'impressione di essere, come si dice, fatalisti nell'esprimerci in questo modo, ma non è esattamente così che la Scrittura ci ordina di vedere le cose e di pensare. Noi dobbiamo riconoscere Dio in tutte le nostre vie, le nostre parole possono dare credito a Dio, riconoscere la sua supremazia e la sua sovranità, oppure no. Pensate a Davide. Davide nei suoi momenti migliori è una persona che riconosce la mano di Dio in tutti i suoi le sue circostanze. Il Signore è colui che mi conduce per sentieri di giustizia, è Lui che mi fa giacere in verdeggianti pascoli, è Lui che mi dà che mi riempie la coppa e la fa traboccare. Ogni bene viene da Dio. Nei momenti più tristi della vita di Davide, noi sentiamo Davide parlare come un pagano. Vi ricordate qual è uno dei momenti più tristi della vita di Davide? È quando lui, dopo aver commesso adulterio e omicidio, continua per molto tempo a vivere in quella condizione di assenza di Dio. Dio era assente dalla vita di Davide, non solo dalla sua adorazione, ma era sicuramente assente dai suoi pensieri. Da che cosa lo comprendiamo? Beh, c'è un passo che mi fa vedere qualcosa nel cuore di Davide nel secondo libro di Samuele, al capitolo 11. L'affare di Uria: aveva fatto, non solo aveva commesso adulterio con questa donna, aveva fatto morire Uria per nascondere il proprio peccato, ma poi quando vanno da lui a dirgli quello che era successo, appunto che Uria era morto, Davide disse al messaggero, leggo al versetto 25 del capitolo 11 di Seconda Samuele, dirai così a Joab: non affliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada divora ora l'uno, ora l'altro, rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu fargli coraggio. Qual è il linguaggio di Davide in questo momento? È il linguaggio di un pagano. Casualità. Le cose accadono per caso, la spada oggi divora l'uno, domani divora l'altro, non c'è un piano, non c'è una guida, non c'è una provvidenza. Davide stava pensando in questo modo. L'uomo che ha scritto i salmi parlava come un pagano. E non vi capita di parlare come dei pagani? A volte sento persone che dovrebbero essere dei cristiani usare le categorie del caso, della fortuna, del no, non sia mai, o cose di questo genere. Pietro ha parlato come un pagano quando, così fiducioso in se stesso, disse al Signore: no, gli altri ti rinnegheranno, gli altri ti abbandoneranno, io non lo farò mai. Pietro parlò come un pagano quando disse: tolga ciò il Dio, non comprendendo le ragioni di Cristo sulla necessità della sua morte e della sua, poi in seguito della sua risurrezione. Giacomo parla di persone che fanno dei piani, che sono così bravi a pensare a quello che deve succedere domani e fra un mese e fra un anno, e dicono: noi faremo questo e noi faremo quest'altro. E Giacomo dice, lo leggo al capitolo 5 al capitolo 4 della sua epistola, dice: voi che dite oggi e domani andremo nella tale città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo. Riconosci Dio in tutte le tue vie, in tutte le tue vie, e riconosce la fede, vede Dio nella sua potenza, ma allo stesso tempo vede se stessi. La fede ci consente di vedere la nostra follia e di soffrire per essa. Infatti, se torniamo al capitolo 3 di Proverbi, si continua in questo modo: non ti appoggiare sul tuo discernimento, versetto 7, non ti stimare saggio da te stesso. La vera fede non solo vede la grande sovranità di Dio, la signoria di Dio, la provvidenza di Dio, la guida di Dio, la volontà di Dio, la presenza di Dio, le perfezioni di Dio, ma vede anche la propria follia. Ora, noi molte volte ammettiamo di essere dei peccatori, ma la mia preoccupazione, almeno per me, è questa, e questo è quello che mi sono domandato in queste settimane. Lo ammettiamo in modo forse troppo generico. Se qualcuno ti domandasse: ma tu sei un peccatore, una peccatrice? Noi risponderemmo certamente di sì. Ma qual è il vero segno che noi abbiamo avuto questa comprensione di quello che è il peccato? Il vero segno è che noi confessiamo i nostri peccati, e qui la domanda è: quali peccati hai commesso? Quali peccati hai confessato a Dio ieri, la settimana scorsa, il mese scorso? Da gennaio a oggi, se dovessimo pensare alle nostre preghiere di confessione a Dio, parlo di preghiere non della confessione, magari quella che facciamo in chiesa, che è una buona cosa, ma rischia di diventare un atto liturgico, istituzionalizzato. Ma sto pensando alla nostra cameretta di preghiera. Quando noi ci presentiamo dinanzi a Dio per chiedergli delle cose, ci presentiamo dinanzi a Lui per confessare i nostri peccati. E quali peccati hai confessato? Hai confessato il tuo orgoglio? Con degli episodi, magari quando te ne sei accorto o te ne sei accorta che in tale occasione sei stato orgoglioso, sei stata orgogliosa, la tua timidezza che ti ha impedito di fare quel bene che avresti potuto fare. Giacomo dice che chi sa fare il bene non lo fa, commette peccato, subito dopo il passo che ho letto io. Hai confessato magari perché te ne sei reso conto, te ne sei resa conto di avere ferito qualcuno con le tue parole? Non lo so. Magari dobbiamo confessare di aver indugiato nel vedere un certo programma televisivo che avremmo fatto bene a spegnere o a girare canale, o ad aver ascoltato certi discorsi che ci hanno fatto prurito alle orecchie, o magari abbiamo partecipato a certe cose che sarebbe stato meglio dissociarsene, magari per paura, magari per non essere presi per bacchettoni, oppure che siamo stati troppo severi, o che siamo stati troppo indulgenti, o che siamo stati troppo abbiamo lasciato correre troppo con i nostri figli, o che siamo stati troppo li abbiamo provocati ad ira. Non lo so. La mia domanda è se abbiamo la pratica di confessare il peccato e quali peccati confessiamo. Generalmente ci arrabbiamo per i peccati altrui, ma piangiamo per i nostri peccati. Qui, quando leggiamo riconoscilo in tutte le tue vie, c'è un altro bilanciamento: non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. C'è un male dal quale noi sappiamo che che dobbiamo allontanarci. Magari se qualcuno tra di noi fosse dedito alla cocaina o a qualche altra forma di droga o qualche altra sostanza che intossica, potrebbe dire: sì, io devo stare lontano dalla droga, devo stare lontano dall'alcol, devo stare lontano dalla pornografia. Ma ci sono altre cose che dobbiamo fuggire. Fuggi il male. La vera fede ci fa vedere, perché il ravvedimento è proprio questo, quando noi vediamo, giriamo gli occhi dentro e guardiamo dentro di noi. E questa è la teologia della fede dei Proverbi: ci fa vedere chi è Dio, riconoscilo in tutta la tua via, quando tu ti appoggi su di Lui, quando confidi nel Signore, vedi chi è Dio, la sua signoria, la sua sovranità, la sua santità, la sua giustizia, la sua bontà, la sua ira. Vedi te stesso, assumi un giudizio diverso intorno a chi tu sei. Sì, magari ci fanno arrabbiare i peccati altrui, ma cominceremo a piangere sui nostri stessi peccati. Beati sono quelli che fanno cordoglio. E quelli che fanno cordoglio sono solo quelli che hanno la fede. Non sono beati quelli che si arrabbiano perché vedono i peccati altrui. Beati quelli che ne so, se la prendono con gli omosessuali perché sono depravati. Dico per dire, no, non dice così Gesù. Gesù dice: beati quelli che fanno cordoglio per i propri peccati. Noi possiamo comprendere che Gesù intendeva. È molto facile puntare il dito contro gli altri, molto più difficile esaminarsi e vedere se stessi. La fede ci fa temere il Signore, ci mostra ci mostra chi siamo noi. Esiste una vera e una falsa fiducia. Nel libro dei Proverbi si parla della falsa fiducia. Nel capitolo 11 dice, versetto 28, chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverderanno come il fogliame. Significa che chi si basa sulle proprie risorse, chi pensa di avere in sé tutto ciò che è necessario per poter continuare a stare in piedi, cadrà. Dio insegna delle grandissime e severissime lezioni a chi pensa di saperci fare. Proverbi 14:16, il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante ed è presuntuoso. Ce la posso fare, sono capace, ci riuscirò. Il saggio teme ed evita il male. Vi ricordate la storia della conquista di Ai? Era una piccola città, c'erano poche persone, il popolo di Israele aveva appena conquistato Gerico, erano cadute le mura e pensavano di essere onnipotenti. E dissero a Giosuè, ma lascia perdere che ci andiamo tutti quanti. Poche persone bastano per distruggere questa cittadina di Ai. Sono andati lì e le hanno prese di santa ragione. Morirono molti israeliti. E la cosa che mi meraviglia, se leggete il capitolo 7 e il seguente del libro di Giosuè, vedrete che poi Dio, quando si tratta di dover conquistare Ai, dice prendi tutti gli uomini da guerra. Prendili tutti per andare a conquistare Ai. Ora mi sono domandato, ma vi ricordate la storia di Gedeone, no? Quando Dio disse a Gedeone, no, sono troppi, 300 persone ce la possono fare a vincere questi Madianiti. Non è il numero delle persone importanti per Dio. Se Dio vuol dare la vittoria con poche persone o con molte persone, non è quello il problema. Ma Dio desidera che noi in certe circostanze comprendiamo che dobbiamo mettere tutto noi stessi per vincere una battaglia. E Lui riduce al minimo il suo intervento, che pure ci deve essere, perché la vittoria appartiene al Signore. E vuole che siamo noi a impegnarci. Quale grande lezione per noi, anche con le parole. Io ricordo, per esempio, i primi tempi della mia vita cristiana. Da un giorno all'altro sono riuscito a vincere contro peccati che mi avevano dominato per tutti i 20 anni della mia esistenza. Il Signore mi ha salvato quando avevo poco più di 20 anni. E vabbè, non mi ricordo dei peccati che commettevo quando avevo pochi mesi, ma mi ricordo i miei peccati da adolescente. E ricordo che da un momento all'altro Dio mi diede la forza di mettere da parte cattive abitudini, un certo linguaggio, allontanarmi da certe cose malvagie, non sentire stimoli e desideri verso cose che avevo compreso che erano contrarie alla sua volontà, da un giorno all'altro. Poi però le cose cominciarono a cambiare. E mi sembrò che col passare del tempo fosse sempre più difficile mantenersi puri e tenersi lontano dal peccato. Dio era forse cambiato? No. Dio ci spinge a mettere tutto noi stessi in questa lotta. Lui vuole che noi ci impegniamo, che non diventiamo presuntuosi, che non ci appoggiamo sul fatto che Dio è veramente potente, che Lui può, se Lui volesse direbbe una sola parola e noi diventeremmo subito puri come angeli in questo momento. Ma Dio ha deciso un modo diverso per santificarci. E a volte ci dice prendi tutte le tue forze per conquistare la piccola Ai. Altre volte ci dice non ti preoccupare, il minimo è sufficiente, lo faccio io il resto. Ma è un vero combattimento. Non dobbiamo essere presuntuosi. Confidare nel Signore che cosa significa? Ve lo leggo nel libro dei Proverbi. Proverbi 16:20. Segnatevi questo versetto. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. beato colui che confida nel Signore. Questa è la teologia della fede nei Proverbi. Prestare attenzione alla parola. Beato è colui che confida nel Signore. Non si può avere fede se la nostra fede non è fondata sulla Scrittura. E non possiamo avere fede se non leggiamo la Bibbia, se non meditiamo la Bibbia, se non comprendiamo la Bibbia, se non depositiamo la Bibbia nel nostro cuore, se non meditiamo e non continuiamo a far ritornare alla nostra mente le promesse della parola di Dio. La fede ci consente di vedere la nostra follia, di soffrire per essa, non ritenerci saggi. La fede ci fa temere il Signore. Versetto 7, ne abbiamo parlato del timore del Signore. Temi Dio, temi il Signore e allontanati dal male. C'è un altro versetto importante, ascoltatemi, nel libro dei Proverbi, a proposito di questo, al capitolo 28. Lo notavo in un modo nuovo stamattina. Versetto 25 del capitolo 28. Chi ha l'animo avido fa nascere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. Cerchiamo di capire questo passo. Chi ha l'animo avido fa nascere contese. Chi è la persona che è avido, che è avida? È l'avaro, è colui che ama il denaro. La Scrittura nel Nuovo Testamento dice che l'avarizia, l'amore per il denaro, è idolatria. Avete conosciuto persone avide? Avete conosciuto persone che amano a tal punto il denaro che quando si tratta di questioni di interesse non guardano nessuno in faccia? Potrebbero aver ricevuto da voi il mare con tutte le sue ricchezze, ma quando si tratta di dover dividere, che so, il conto di una serata in pizzeria, si mettono lì a contare i centesimi, o cose di questo genere. Una persona avida è una persona che generalmente non avrà degli amici. Infatti gli avari sono le persone più sole a questo mondo, come anche i prodighi, ma questa è un'altra storia. E perché una persona avida irrita, è un idolatra, è una persona che irrita gli altri e quindi fa sorgere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. La fede in Dio ci fa tenere lontani dal male e da ogni forma di idolatria, e quindi ci porta a vivere bene anche insieme agli altri. E la fine, l'ultima cosa, la fede ci fa onorare Dio. Infatti il capitolo che abbiamo letto continua: onora il Signore con i tuoi beni, con le tue primizie. La fede, avere fiducia in Dio, confidare nel Signore, significa che noi piuttosto siamo generosi. Siamo generosi e rendiamo a Dio quello che a Dio è dovuto. Qui si parla delle decime, si parla dell'offerta, ma sicuramente quando Gesù disse date a Dio quello che spetta a Dio e a Cesare quello che è di Cesare, non si riferiva al denaro. Si riferiva alla generosità di dare interamente noi stessi. Noi siamo fatti a immagine di Dio. E come come l'immagine di Cesare era sul denaro e doveva essere restituita a Cesare, noi che siamo immagine di Dio siamo fatti per dare noi stessi interamente a Dio, al servizio di Dio. Quindi la fede ci porta ad onorare Dio. E quando cadiamo? Chi di voi può dire di non essere venuto meno o di non venir meno nelle parole? Quando cadiamo, che cosa dobbiamo fare? Cosa ci dice il libro dei Proverbi? Cosa dice il libro dei Proverbi a coloro che stanno combattendo questo combattimento della fede e che sanno che purtroppo tante volte vengono meno? Il libro dei Proverbi ci dà una grande speranza ed è questa. Proverbi 18:10. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Il libro dei Proverbi non è per persone perfette. Il libro dei Proverbi è per persone che sono ancora imperfette, come ciascuno di noi lo è. Ma cosa dobbiamo fare quando veniamo meno? Noi che abbiamo conosciuto Dio, che Dio si è fatto conoscere in noi perché ci ha dato il suo spirito, perché ci ha dato un cuore nuovo, ci ha messo nel cuore un tesoro buono. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correre a Lui e troveremo in Lui rifugio, protezione, perdono, liberazione. Questa è la parola definitiva riguardo alla nostra condizione di peccatori sulla via della santificazione. Io credo che certamente se voi avete una certa sensibilità rispetto alle cose di Dio, stamattina non potete non sentirvi in colpa dinanzi al Signore. Non potete non dire insieme a me: abbi pietà di me che sono un peccatore. Però qui presente in mezzo a noi è Cristo, la forte torre. Il nome di Dio è una torre, il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Quando è stata l'ultima volta che siamo corsi al Signore per trovare rifugio, protezione, consolazione? Se questa mattina ci troviamo in questo stato, andiamo a Lui. Andiamo con l'amarezza del nostro cuore, come abbiamo cantato, così qual sono, misero, ingrato, indifferente. Così come sono distratto, così come sono incline a cose che sono contrarie alla tua volontà, Signore, così come sono, io vengo a te, vienimi in aiuto, aiutami, sostienimi, senza forze, vienimi in aiuto, vengo pentito a te, Signore, lava il mio cuore, pietà di me. Questo è il momento in cui possiamo pentirci dei nostri peccati, delle nostre parole folli. Questo è il momento di andare a Dio. Allora, cosa rimane di questa serie sulle parole sagge? Prima di tutto, dobbiamo custodire il nostro cuore. Se vogliamo parlare bene, il nostro cuore deve essere custodito. Dobbiamo imparare la disciplina nel parlare, soprattutto riguardo ai tempi, alle quantità delle nostre parole. Rispetto agli altri, se vogliamo conoscere gli altri, dobbiamo farli parlare e dobbiamo ascoltarli, fare attenzione alle cose che dicono. E riguardo a Dio, noi dobbiamo imparare a parlare a Dio. Alcuni di noi non pregano. Molti di noi pregano poco. Tutti quanti noi preghiamo male. Ma questa mattina è una chiamata anche alla preghiera, che Gesù ci ordina di pregare costantemente, senza stancarci. Ci ha insegnato come dobbiamo pregare. Abbiamo il Padre nostro. E se siamo in una condizione e in uno stato d'animo di afflizione, ricordiamoci: mai nessuno può essere troppo afflitto per non pregare. Gesù pregò nel Getsemani. Gesù pregò sulla croce. Preghiamo, fratelli, impariamo a parlare a Dio. Perché se parliamo a Dio, io credo che probabilmente la migliore scuola di comunicazione è la preghiera. In certi momenti ho desiderato che ci fossero delle persone che parlassero a me nello stesso modo in cui le avevo sentite pregare, non nel senso che volevo che pregassero me, ma lo stesso tono usato in preghiera. la stessa riverenza usata in preghiera. Perché se noi comprendiamo che Dio, che è oggetto del nostro rispetto, deve essere, ci dobbiamo rivolgere in un certo modo, e il nostro prossimo, che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, non dovrebbe essere fatto oggetto del medesimo rispetto e della medesima attenzione e cura nell'uso delle parole? Vi permettereste mai di gridare, di urlare contro Dio? E perché lo fate con vostra moglie o con vostro marito o con i vostri figli? Vi permettereste mai di insultare Dio? E perché lo fate con le altre persone che sono create a immagine e somiglianza di Dio? Vedete, se noi preghiamo come si deve, noi impariamo a parlare. E se parliamo a Dio in un certo modo, impareremo a rivolgerci a coloro che sono fatti a immagine e somiglianza di Dio allo stesso modo. E guardate che questa non è una forzatura, perché Giacomo lo dice, che noi con la nostra bocca benediciamo e malediciamo, ma dalla nostra bocca non può uscire l'acqua dolce e l'acqua salata. Noi benediciamo Dio e dobbiamo benedire anche gli uomini, così come benediciamo Dio. Cioè impariamo, rispetto a noi stessi, rispetto agli altri, rispetto a Dio, come dobbiamo parlare. E Dio ci conceda di imparare qualcosa intorno alle parole sagge. Chiniamo il capo.